GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. Secondo i dati delle Nazioni Unite, dallo scoppio del conflitto in Ucraina, le persone in fuga dal paese sono circa 4 milioni. Numeri enormi che, oltre a dare la stima dell'atrocità della guerra e delle conseguenze dirette sulla vita delle persone, devono per forza di cose misurarsi sulla questione delle misure di accoglienza. Un tema che molte volte in passato è stato al centro del dibattito politico. Ascoltiamo la scheda di Elena Fiorani.
Le persone in fuga dalla guerra in Ucraina possono entrare nei paesi dell'Unione Europea grazie a un sistema di protezione speciale che è stato attivato il 4 marzo dal Consiglio Europeo. Come spiega Open Polis, però, i centri di accoglienza regolare situati sul territorio europeo sono piuttosto inefficienti. Alla fine del 2021, infatti, gli stati membri dell'UE avevano accumulato più di 700.000 richieste di asilo non ancora esaminate, un ritardo dovuto principalmente alla lentezza con cui queste richieste vengono esaminate, in primis per una questione di volontà politica. Paesi come la Polonia e l'Ungheria, oggi in prima linea nell'accoglienza dei profughi ucraini, fino a poco tempo fa si rifiutavano di accettare un sistema europeo di quote per l'accoglienza di rifugiati di altra provenienza. Secondo i dati della Fondazione ISMU, in Italia le richieste di protezione sono tornate a crescere. Oltre 56.000 migranti hanno fatto domanda di asilo nel nostro paese durante il 2021, più del doppio rispetto al 2020.
Secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno, le persone arrivate in Italia dall'Ucraina sono oltre 90.000. Il percorso che li ha portati nel nostro paese, però, non è molto diverso da quello delle tantissime persone che da anni fuggono da guerre e carestie alla ricerca di un futuro migliore. Ascoltiamo Fabrizio Coresi di ActionAid.
Quella della crisi ucraina deve essere assolutamente una occasione da utilizzare per riformare complessivamente la materia migratoria e finalmente cambiare anche approccio rispetto alla materia migratoria che viene costantemente strumentalizzata a seconda del fine politico, indipendentemente dal colore. Voglio augurarmi che l'occasione non si perda. Purtroppo i primi segnali non sono incoraggianti, nel senso che ad esempio noi ci occupiamo di un monitoraggio che insiste anche sui dati amministrativi, i dati dell'accoglienza, dei flussi. Anche questo in un certo modo fa cultura e dobbiamo pensare, per dirne una, che il Viminale registra regolarmente e rilascia regolarmente solamente dati sugli sbarchi. Anche prima, quando avevamo semplicemente, diciamo, la rotta balcanica come un ingresso da terra, noi non avevamo una registrazione dei flussi. L'unica faccia, diciamo, della migrazione che veniva fatta vedere era la faccia della rotta del Mediterraneo centrale, quella purtroppo, diciamo, dei mancati salvataggi, ecco. Ed era una faccia molto facile da governare. Lampedusa è uno scoglio nel mare di 5 chilometri, quindi è come fare una ripresa a campo stretto con 10 persone, sembra una folla. Quindi è molto semplice, diciamo, strumentalizzare, e non a caso si continua a parlare ancora dei numeri della rotta del Mediterraneo centrale, lo ha fatto la Lamorgese in audizione al Comitato Schengen, per chiedere proprio un nuovo patto sull'asilo, per chiedere di non lasciare sola l'Italia. Ecco, aspettiamo e speriamo che questa possa essere davvero un momento di svolta, altrimenti non possiamo chiamarlo altro che un vero e proprio razzismo istituzionale. Noi stiamo assistendo a questo, è una discriminazione continua.
Come superare queste contraddizioni? Qual è il futuro dell'accoglienza nel nostro paese? Ascoltiamo ancora Fabrizio Coresi.
Noi abbiamo una legge, che è la 142 del 2015, che dice che il sistema in capo ai comuni è il sistema ordinario e principale. Al contrario, la prassi ha fatto in modo che noi abbiamo ancora un sistema di accoglienza che è largamente basato su una logica emergenziale. Basti pensare che 7 persone su 10 sono accolti in centri di accoglienza straordinaria che per natura e per legge dovrebbero essere temporanei. Dobbiamo superare il criterio dell'adesione volontaria a questo sistema pubblico di accoglienza, perché sappiamo che la Costituzione assegna ai comuni la responsabilità e le funzioni amministrative, e l'accoglienza è tra queste. E dobbiamo andare verso un potenziamento quindi di quel sistema che conosciamo come SAI, sistema di accoglienza e integrazione, che è un sistema che ha degli standard elevati e che è un sistema di microaccoglienza diffusa, quindi sostenibile per i territori, un'opportunità per i territori di integrare il welfare locale con il welfare che viene dal sistema di accoglienza, e di fatto una possibilità per le persone accolte di avviarsi presto all'autonomia e di accedere quindi a diritti e di avere davvero un protagonismo nella propria vita in Italia, affinché possano davvero sentirsi cittadini e cittadine.
Il 24 aprile si terrà un'edizione straordinaria della Marcia per la Pace Perugia-Assisi, perché la costruzione di un futuro migliore passi necessariamente per il rifiuto della guerra, dall'Ucraina a tutte le zone del mondo in crisi. Ascoltiamo il coordinatore del comitato promotore dell'iniziativa, Flavio Lotti.
Fermare la guerra. Questa è la sola cosa per la quale noi ci metteremo in cammino, è la sola cosa che oggi abbiamo bisogno di fare tutti quanti insieme. Questa marcia è necessaria perché abbiamo bisogno di far crescere un movimento di cittadini e di cittadine che si uniscano a Papa Francesco, a questo grido: fermatevi, la guerra è una follia. Abbiamo bisogno che dal basso cresca un movimento che possa evitare che l'escalation della guerra produca altre stragi, altre drammatiche stragi vergognose, nauseanti, come quelle di cui veniamo a sapere ogni giorno.
E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.